Infatti, questo Melchisedec, re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo, venne incontro ad Abramo che ritornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse, al quale Abramo assegnò come sua parte la decima di tutto. Egli viene interpretato anzitutto re di giustizia, poi re di Salem, cioè re di pace. Presentato senza padre e senza madre, senza genealogia, non avente né principio di giorni né fine di vita, assimilato al figlio di Dio, rimane sacerdote in eterno. Considerate quanto grande deve essere colui al quale Abramo diede la decima della parte più eccellente, lui, il patriarca. E quelli tra i figli di Levi, che ricevono il sacerdozio, hanno ordine, secondo la legge, di prelevare le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, usciti come sono dai lombi di Abramo. Costui, invece, che pure non è iscritto nelle loro genealogie, ha prelevato la decima su Abramo e ha benedetto colui che aveva le promesse. Ora è fuori di ogni discussione che viene benedetto il più piccolo dal più grande. E qui sono uomini mortali quelli che ricevono le decime. Là, invece, è uno di cui è testificato che vive. E per modo di dire, in Abramo, anche Levi, che pure ora preleva le decime, le ha pagate. Perché quando Melchisedec si fece incontro ad Abramo, Levi era ancora nei lombi del padre. Se dunque mediante il sacerdozio levitico si fosse raggiunta la perfezione, infatti sotto di esso il popolo fu sottoposto a una legge, che bisogno c'era ancora che sorgesse un sacerdote differente, secondo l'ordine di Melchisedec, e non fosse denominato secondo l'ordine di Aronne? Infatti, se viene cambiato il sacerdozio, necessariamente avviene anche un cambiamento di legge. Colui, infatti, del quale queste cose sono dette, è partecipe di un'altra tribù, della quale nessuno si è consacrato all'altare. È notorio, infatti, che il Signore nostro è germinato da Giuda, della quale tribù Mosè non ha detto nulla trattando dei sacerdoti. E tutto ciò è ancora più evidente se sorge un sacerdote differente, secondo la somiglianza di Melchisedec, il quale è stato costituito non secondo le leggi di prescrizioni carnali, ma secondo una forza di vita indistruttibile. Riceve infatti la testimonianza: tu sei sacerdote per l'eternità, secondo l'ordine di Melchisedec. Infatti, il precedente ordinamento è stato abrogato a ragione della sua debolezza e inutilità. La legge, infatti, non condusse nulla a perfezione. Invece è stata fatta entrare nel mondo una speranza superiore, per la quale ci avviciniamo a Dio. E in quanto ha ricevuto il sacerdozio non senza giuramento, intanto Gesù è divenuto garante di una migliore alleanza. Gli altri sono divenuti sacerdoti senza giuramento, questi invece col giuramento di colui che gli dice: il Signore ha giurato e non se ne pentirà, tu sei sacerdote per l'eternità. E quelli sono divenuti sacerdoti in molti, perché la morte impediva loro di rimanere. Questi invece, per il fatto che rimane in eterno, ha un sacerdozio non trasmissibile, onde può anche salvare per sempre quelli che mediante lui si avvicinano a Dio, essendo sempre vivente per intercedere in loro favore. A noi occorreva infatti un tale sacerdote, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori, innalzato più in alto dei cieli, il quale non ha bisogno tutti i giorni di offrire vittime prima per i propri peccati, poi per quelli del popolo, come i sommi sacerdoti, perché questo egli ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. Infatti, la legge costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza. La parola invece del giuramento, posteriore alla legge, costituisce il Figlio, reso perfetto per l'eternità.